Conduci tu la discussione.
Conduco la discussione se ci sono interventi. Oh, ce n'è uno, bene. Eleonora.
Oh, Eleonora.
No. Adesso lo dico qui. Allora, ma in effetti, qua, ti ricordi quando... Adesso, mi ricordo molto bene, ad esempio, quando dicevi... Sì, parlavi della trasgressione in generale, dicevi, perché si possa affermare la legge, c'è bisogno di un meccanismo che fa gioco. Mm-hmm. C'è un po' di spazio.
Sì, che è una sospensione della legge, no? È vuoto,
esatto.
In cui non c'è la legge, ma che permette alla legge di affermarsi.
Ma ti è venuto in mente quello che dicevi l'anno scorso sul gioco dell'asino, pensando a una...
Ah, è vero.
No, e questo, cioè per dire, non è un caso. Cioè, l'anno scorso parlavamo di economia, nel senso anche... l'economia, però bisognerebbe farlo, diciamo, analiticamente senza paragoni così campati per aria, come adesso, però appunto, guarda caso, per l'economia avevo usato lo stesso ragionamento, riprendendo poi appunto il libro di Amato e Fantacci, però anche l'economia si può basare su uno spazio vuoto, come dire, per affermarsi.
Sì, lo dico per chi non c'era. Insomma. Il gioco dell'asino rosso è quel gioco che viene spesso citato dai strutturalisti o post-strutturalisti per dire che quello che tiene insieme una struttura è sempre appunto un posto vuoto, una casella vuota. Il gioco dell'asino rosso è, per intenderci, un gioco composto da varie tessere dove c'è una tessera mancante ed è quella che permette il movimento del tutto. La versione italiana è il gioco dei 15, che è una versione quadratino dove ce n'è uno che manca e tu puoi spostare le tessere grazie al vuoto. Perché lo citavo? Perché sì, come dire, la casella vuota nel caso dell'economia era quella sorta di debito, no? Che lo spazio vuoto che mette in moto poi tutta l'economia, che mette in moto gli scambi, le relazioni di scambio nella società arcaica e poi via via tentativano di mostrare come anche nella finanza contemporanea c'è questo buco vuoto che continuamente per riempirlo si sposta, perché la ricostruzione che facevano Massimo Amato e Luca Fantacci in questo libro Fine della finanza era appunto mostrare come c'è una sorta di peccato originario, per l'appunto quello che chiamava Carlo Simi. Peccato originario quando viene istituita in epoca moderna la banca centrale, la prima banca centrale inglese, che poi fa da modello a tutte le altre, che però si fonda sin dall'inizio su un debito che, per colmare il quale, crea tutta una serie a catena di configurazioni, diciamo, economico-finanziarie successive, insomma, ma in cui ogni volta si ripropone lo stesso problema. Quindi in effetti sì, l'immagine torna. Non era volontaria, devo dire la verità, cioè non avevo pensato a questo, ma si presta.
No, ma la stessa, cioè, come dire, lo stesso discorso che a tempo mai fatto sull'economia può essere riportato nel canone che hai descritto.
Sì, sì.
Nel canone che hai descritto in queste due sessioni, cioè fondamentalmente la norma si afferma solo perché c'è uno spazio che la contraddice. No.
Mm-hmm. Quello che mi colpiva però leggendo Žižek è che lui insiste su questo punto, cioè, come dire, non solo la norma si afferma perché c'è uno spazio vuoto, ma che in qualche modo lo spazio vuoto è interno alla norma, cioè, come lui dice, no? L'edificio della legge è intrinsecamente incompiuto, o se vogliamo è intrinsecamente diviso. Lo fa pensando poi a Hegel, ma lì ci portiamo su territori molto altri. Lui ha scritto un libro, in realtà non ho ancora finito di leggere, ma che mi interessava, Meno di niente, sono due volumi interamente dedicati a Hegel, o a una rilettura di Hegel, insomma, dove Meno di niente è proprio un'espressione di Hegel. Ho letto solo la prefazione, quindi non so ancora come vada avanti, ma la prefazione dice... Ecco, Hegel è quello che ha mostrato che, vuol dire, la realtà è già bucata al suo interno, per dirla insomma in termini un po' molto molto veloci. Cioè che la realtà è incompleta, cosa che non c'è ancora in Kant, invece con Hegel diventa palese. Però insomma mi permetto di rileggerlo e magari di parlarne con più cognizione di causa. Comunque sì, si presta effettivamente, però non ci avevo pensato alla questione dell'economia.
Io volevo provare a fare molto tanto a quelli che il professore ha definito di questo e chiederti se non hai pensato a Soldato Palla di Lardo in forma da Joker.
Sì. Sì, nel senso che il confronto mi viene bene qui Full Metal Jacket, perché proprio in Full Metal Jacket c'è cioè quel soldato che vi citavo, infatti ce l'avevo in mente perché facevo questo esempio, c'è cioè quel soldato che partecipa, al contrario di Palla di Lardo che poi finisce male, cioè si spara,
sì.
C'è quel soldato invece che partecipa a tutti i rituali osceni da caserma, si rabbeffia il potere e tra l'altro ha questa distanza ironica che è già nel suo elmetto, cioè c'è scritto qualcosa come Born to Kill, credo, insomma una specie di presa in giro del fatto che lui è un soldato e deve andare a uccidere. E poi lui nel resto del film si mostra proprio come quello che è perfettamente funzionale all'applicazione della legge, proprio lui che apparentemente ha questa distanza ironica, che fa lo sbruffone, che sembrerebbe un po' inaffidabile agli occhi di un ufficiale superiore, no? E invece lui è quello che freddamente ammazza il nemico, punto, cioè come una sorta di robot. Mentre Palla di Lardo è quello che non funziona, cioè si potrebbe dire è quello che, non so, prende troppo sul serio la legge o la prende sul serio nel senso che è vittima di questi scherzi e di queste... Tra l'altro non mi ricordo bene come arrivi a suicidarsi, ma insomma comunque perché hai visto il film e lo sa, mi venga magari in aiuto. Però è quello che probabilmente, insomma, più prende seriamente tutto questo e quindi poi finisce per... La finta, prego.
Allora, se non ricordo bene, io non l'ho visto tutto, però ho visto la parte con Palla di Lardo, l'ho vista. Allora, se non mi ricordo male, quello che succede è che Palla di Lardo viene sottoposto a un'operazione sistematica di annullamento della propria identità, che comincia quando è uscito dal bus e è arrivato al campo di addestramento dei Marines, per come prima cosa gli tagliano i capelli, lui aveva dei bei capelloni fluenti e gli tagliano a zero. E succede così, e continua così finché lui, a un certo punto il suo sergente istruttore, Hartman, decide di ritenere responsabile l'intero plotone di Palla di Lardo per i pasticci di Palla di Lardo. Questo succede in Italia dopo che Hartman trova una ciambella nella cassetta personale di Palla di Lardo, dopo che gli aveva espressamente proibito di prendere ciambelle perché Palla di Lardo, come il nome lascia intendere, è grasso. Quindi a questo punto Palla di Lardo non migliora, i suoi compagni di plotone hanno la brillante idea di, durante la notte, in due lo immobilizzano a letto con un asciugamano, gli altri prendono la saponetta, le infilano gli asciugamani e lo picchiano violentemente.
È un'altra forma di codice rosso.
Che è un'altra forma di codice rosso. Da quel punto Palla di Lardo, qualcosa cambia in Palla di Lardo e Palla di Lardo comincia ad adattarsi molto bene alle sollecitazioni del campo di addestramento, salvo poi l'ultima notte, credo, una delle ultime notti del campo di addestramento, farsi trovare in bagno con un fucile carico, ammazzare il suo sergente istruttore, Hartman, e poi spararsi.
Ecco, interessante questo passaggio che mi dici, cioè si identifica troppo alla fine con la legge, si potrebbe dire, cioè non mantiene quella distanza ironica,
sì,
che
penso, sì.
Potrebbe essere una lettura, insomma. Tra l'altro cita di passaggio anche Full Metal Jacket, il film di Stanley Kubrick, sempre Zizek, non chiedetemi in quale libro perché credo che tornino questi esempi continuamente. Lui mescola continuamente, non so, Hegel, Kubrick e quant'altro.
Allora volevo ricordare a tutti che questa problematica nelle leggi di Platone è molto ben individuata, perché c'è la legge di Sparta, no? La legge di Sparta è appunto quella che istruisce al di fuori della legge, cioè c'è la legge che ti obbliga anche a essere nella tua stessa comunità ladro, violento, eccetera. Cioè i giovani spartani devono procurarsi il cibo sostanzialmente commettendo infrazioni alla legge, no? Questo per renderli ovviamente molto forti, molto coraggiosi, molto astuti, molto abili quando dovranno combattere con dei nemici esterni. E quindi Platone dice: questa è una formazione, una paideia che ha come modello il campo militare sostanzialmente, no? E a questa visione delle cose, della legge appunto, si oppone la visione ateniese, che è quella che poi, come dire, prende come modello il vino, come dicevi tu, per certi versi, e in qualche misura, insomma, Platone è la premessa, no, del cristianesimo, come ha capito molto bene Nietzsche, no? C'è già in Platone tutto quello che poi viene invece costruito da Paolo sulla tradizione ebraica. Paolo aveva a che fare con i correligionari ebrei, i quali per un certo periodo, ma queste cose le sa meglio Francesco che tace, loro dicevano, insomma, se non si circoncidono non sono della nostra comunità, perché identificavano la tradizione ebraica e questa nuova figura, questa nuova rivelazione, come vogliamo dire. È Paolo che fa il gran salto ed è dura la battaglia, è una vera e propria battaglia culturale, politica, sociale, far ammettere agli ebrei convertiti che possono anche esserci dei non ebrei che entrano nella comunità senza bisogno del taglio, senza bisogno. E queste, certamente queste cose qui tu le hai dette benissimo stasera, che siamo tutti molto grati. Resta da dire di forse una considerazione che riguarda proprio la carne sostanzialmente, no? E io cerco di articolartela in un testo che tu conosci, laddove io pongo il problema della identificazione, dell'identità in quanto luogo del rapporto col padre, luogo del rapporto col padre dove l'accoglienza nella comunità chiede ovviamente qualcosa in cambio e costituisce quindi l'individuo nella sua duplicità costitutiva, per cui io sono qualcuno se faccio come dici tu e quindi non sono più nessuno per come sono io, in certo modo, no? Cioè c'è una non identità che è l'identità profonda della carne e c'è una identità invece reale, costitutiva della comunità, che è la negazione della carne, infatti, non a caso, no? Ma allora tutta la questione sembra, come dire, collocarsi sulla soglia tra lo stato cosiddetto di natura, come tradizionalmente noi siamo abituati a dire, e lo stato della cultura, dove la prima rinuncia allo stato di natura non è mai compiuta del tutto e non è possibile compierla del tutto per la paradossalità dell'individuo umano che è al tempo stesso una forma della natura, un fenomeno della natura, una individuazione naturale. La specie sta solo negli individui, insomma, no? Non c'è il canguro, ci sono i canguri, no? E così non c'è l'ominide, c'è quell'ominide lì, no? E quindi c'è quella carne lì che pure ha una forma, ma ha una forma che non è stabilita dall'essere umano, che è costitutiva di una soglia che è precedente alla legge, diciamo così, se voi parliamo di legge di natura, ma siamo noi che diciamo legge di natura, c'è una condizione naturale, la quale può essere presente solo nel nodo in cui la specie e l'individuo coincidono. Non puoi mai generalizzare la specie se non attraverso la successione degli individui, la loro vita, morte e ovviamente trasmissione sessuale, o quella che è, in altre forme di viventi, e invece la comunità umana, la quale ti dà il nome, come tu hai detto benissimo, no? Dove il nome è la prima maschera e la prima soglia ambigua. che non viene mai sostanzialmente negata, perché la legge non la può negare, in quanto la legge deve incarnarsi in quella carne lì, salvo che dice che è la carne degli spartani, salvo che dice che è la carne degli ateniesi, o quello che vogliamo, insomma, no? Il gruppo, la comunità. Allora non è che qui accade la trasgressione della legge, accade la realizzazione della legge, perché la legge può effettivamente funzionare soltanto se si incarna. E allora incarnandosi deve al tempo stesso realizzare la sua idealità e realizzarla attraverso la violenza naturale, l'incarnazione naturale. Cioè lo spartano è spartano perché non riconosce l'universalità di tutti gli esseri umani o di tutte le comunità, la riconosce soltanto dentro il padre che gli ha dato il nome, diciamo così. Ma ben inteso, anche in questa comunità lui non è il nome del padre, mi spiego? Perché è l'incarnazione del nome del padre, e quindi al tempo stesso sarà colui che segue la legge, appunto l'ossessivo che segue la legge o l'eroe, ma anche è il profittatore, colui che continuamente profitta della comunità per farsi gli affari suoi, cioè per comportarsi secondo quella che potremmo chiamare legge naturale. Lo stesso accade nelle comunità tra di loro, donde l'importanza in religioni monoteistiche come l'islamismo, come il cristianesimo, della conversione, che è cosa che un buddista non gliene frega proprio niente di convertire gli altri, no? Qui bisogna convertire, cioè attraverso la legge dell'amore, perché tutte e due ti dicono che è l'amore, naturalmente, devono diventare tutti come te, no? Li devi tutti, naturalmente, dentro una comunità che continua a essere piena di individui naturali, no? Questo in Platone è chiarissimo, no? Nella Repubblica, questa è proprio la tesi che viene sostenuta dai due fratelli di Platone, no? Che ti dicono, sì, va bene, però al di là della politica, al di là della legge politica, uno sotto sotto è quel criminale che è un uomo forte, no? Che è l'uomo forte che sta sotto la legge e che è la vera spiegazione della legge. Allora, se le cose stanno così, la grande domanda, che è una domanda che nasce dal cristianesimo, no? Io ho letto recentemente un giapponese, un tecnologo bravissimo, che diceva: voi occidentali avete l'ossessione della morale, quindi chiedete il pericolo delle macchine, eccetera. Noi invece giapponesi, no, non abbiamo questa visione, perché una macchina è un'altra specie naturale, noi siamo naturalisti, eccetera, eccetera. E non si rendeva conto il brav'uomo che tutta la sua scienza tecnologica, lui costruisce automi, è nient'altro che il cristianesimo, è nient'altro che l'Occidente. Non ci sarebbe costruzione di automi senza tutta questa grande tradizione, no, occidentale, che invade il pianeta. Allora la domanda è: se questa prospettiva ha qualche ragion d'essere, cosa significa una società globale nella quale non ci sono più le comunità storiche, no, che si fanno la guerra e che quindi ammettono la violenza come violenza che realizza, appunto, e che addirittura la coltivano all'interno per essere più efficienti come gli spartani, no? O come gli esempi che hai fatto tu, e che sono vitali perché hanno gli altri gruppi, no, con i quali lottare contro la carne per la propria carne. Che cosa diventa una società globale se non una società di delinquenti? Ovviamente restano solo i delinquenti, cioè gli individui che nella osservanza della legge universale, dei principi, no, sacri principi dei diritti dei cittadini, eccetera, in realtà, come vediamo, delinquono continuamente.
Se ho capito bene, perché tu dici quella delinquenza era funzionale, appunto,
è funzionale
alla comunità vista in contrapposizione con altre comunità.
Questo sì,
quella prima, insomma.
Ma molto prima c'è la violenza della legge, quello che tu chiami il taglio, la soglia. Cioè io ti do il nome e quindi ti accolgo nel gruppetto, ma nel gruppetto devi rispettare le regole del gruppetto. Poi Devo però anche tenere viva la tua violenza naturale, che la devo orientare verso il gruppetto. Ma la violenza naturale non la estinguerai mai, perché la violenza naturale è il paradosso dell'individuo, dell'universale singolare, se vogliamo dire così, no? Nel fatto che senza la carne non c'è l'universale, ma la carne non segue la legge dell'universale, ha bisogno dell'universale per essere riconosciuto. È l'ambiguità paradossale per cui adoro mio padre che mi ha dato tutto e perciò lo odio, se potessi lo ammazzerei, no? Perché lui è il mio nemico, essendo il mio amico, no? E allora, da questo punto di vista, la società universale, avendo cancellato, molto lontana da averlo fatto, ma nella misura in cui ha cancellato, no, le divisioni dei piccoli gruppi, diciamo così, piccoli o grandi, non può essere una società nella quale la legge riconosciuta è continuamente trasgredita dagli individui, perché non hanno più nessuna partecipazione. Cioè, prima c'era l'amore verso la propria comunità, adesso c'è la legge, che chi se ne frega della globalità, è semplicemente un sistema di norme che convengono, diciamo così, no? Non c'è più nessuna carnalità nemmeno nel rapporto. E quindi dentro una, se io sono l'amministratore delegato di una società internazionale, sai che mi frega a me? Cioè, è evidente che io sono un piccolo delinquente potenziale, perché faccio quello che è poi nel principio stesso del liberismo, no? Fare un lavoro non condividendo le ragioni dell'altro, ma le proprie. Io faccio questo lavoro per te, ma non perché io riconosco la bontà di quello che tu mi fai fare, ma perché conviene a me. Già qui abbiamo, no, il problema della legge nella sua accezione moderna, nella sua distrazione moderna da ogni senso di comunità, no? Il senso di comunità è anche un senso criminale di comunità verso le altre comunità, ma ha una grande potenza, no?
Di collante.
Di collante, no? Se tu togli il collante, resta l'individuo naturale.
Quindi, se ho capito bene, tu dici, c'è una violenza naturale, quella che emerge come scarto dal taglio della legge, dal taglio del nome.
La violenza naturale è quella che dice, o faccio io dei discendenti o li fai tu. Uh-huh. E io vivo solo per fare i miei, e se tu ti provi a metterti di mezzo ti ammazzo.
Ma questa violenza, virgolette, naturale, tu dici...
È questo, no?
Questa violenza naturale, tu dici, in parte è incanalata, diciamo così, nella trasgressione intrinseca e quindi è funzionale al mantenimento, certo, della legge. In parte non si lascia incanalare.
No.
E questa cosa che dici mi fa venire in mente lo stato d'eccezione di cui parlavamo l'altra volta. Perché anche l'altra volta dicevamo, lo stato d'eccezione è funzionale alla legge, e però, come dire, questa eccezione può anche a un certo punto, come dire, uscire fuori dai ranghi e non servire più la legge.
Esattamente.
Quando dico l'eccezione esce fuori dai ranghi e non serve più all'istituzione della legge, l'esempio che facevo l'altra volta era quello del nazismo. Il nazismo si basa, cioè, vale a dire, si instaura il regime nazista, no, sulla base dell'articolo 48 della Costituzione della Repubblica di Weimar, che, come dire, fino a quel momento è una sorta di sospensione della legge funzionale alla legge. Però vi ricordavo l'altra volta, dicevo, Carl Schmitt diceva, sì certo, però questo stato di eccezione non può durare ad libitum, perché altrimenti si viene meno tutto quanto, no? Questo stato di eccezione, che è il regime nazista, deve a un certo punto ricondursi alla legge, che tradotto vuol dire deve dare una nuova costituzione o rientrare nei ranghi, insomma ripristinare la Costituzione Repubblica di Weimar. Beh, il nazismo non lo farà mai, cioè il nazismo è una sorta di violenza liberata a quel punto, certo, dalla legge.
Stessa cosa che accade al Rubicone. Rubicone, io sono un classico.
Al Rubicone, sì, sì, certo.
Al Rubicone, cioè Giulio Cesare, sì, 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 l'alternativa, no? O lascio le armi e entro nel territorio romano e vado a discutere con Pompeo da cittadino, oppure quell'eccezione che mi è stata consentita
la protraggo,
la traduco in dittatura.
Sì, no, è vero, c'è quindi una forza o una violenza naturale che in parte vuole essere utilizzata, diciamo così, ma non necessariamente è incanalata.
Non può.
O non interamente incanalata.
Io non sono del tutto d'accordo su questo.
Cioè, sì, non
è la forte perché sennò non ti
si... Sì, no, dicevo che non ho una... Se non, non ho... Allora, sono troppo stanca per argomentare qualsiasi cosa, però vorrei segnalare che c'è qualcosa che non mi torna in questo discorso. E credo che non mi torni il... Ma forse... No, non mi torna un paio di cose, tanto l'esito, no? Catastrofista e reazionario, che proprio mi dà un fastidio. Ma è questo. No, allora, la modernità è soltanto la legge universale, è destinata, necessariamente destinata, queste categorie destinali, che fa, al fatto che ci sia una soltanto universalità di delinquenti. Chiudiamola qua, prendiamo atto. Allora, l'unica alternativa è tornare al papà, il patriarcato, la soluzione non più c'è invece l'appartenenza, l'identità, il nome del padre, che con i suoi difetti, cioè l'immagine di violenza interna, però almeno aveva il senso di appartenenza di comunità e aveva...
Ma non credo però che Carlo intendesse quello, tornare al patriarcato.
Vabbè, però, se vabbè. In questo modo il rischio c'è, al solito sì. Una lettura così, no?
Condivido il rischio, ma non volevo
No, mi incuriosisce questo punto di totale indeterminazione, perché in qualche modo era saltato fuori anche l'altra volta. Cioè, qui Carlo stava dicendo c'è una violenza naturale che appunto può portare, che non è incanalata nella comunità, eccetera, eccetera, che quindi in una società globale universale finisce per essere poi solo distruttiva e basta. E Florinda dice, beh, siamo qui di fronte allora a una sorta di alternativa, no, tra il ritornare appunto la risposta riavvolaria, no, tornare al patriarcato, oppure questa violenza naturale non può anche, come dire, necessariamente, cioè non può, c'è un punto di indeterminazione che invece non può portare a tutt'altro. L'altra volta l'abbiamo toccato quando parlavamo dello stato d'eccezione, vi ricordo, perché dicevamo, ed era proprio stata Florinda a toccare il punto, no? A dire, cioè, un punto di indeterminazione nello stato d'eccezione che, come dire, non ha un esito predefinito prevedibile. E qui bisogna distinguere due indeterminazioni. Una è il fatto che lo stato d'eccezione non è determinabile a priori, nel senso che non lo si può dedurre dalle leggi della Costituzione e dalle leggi vigenti, cioè tradotto, no? Non c'è nessun meccanismo che può dire siamo di fronte a uno stato d'eccezione. Quindi arriva Schmitt e dice qui serve il re, cioè vale a dire qui c'è una indeterminabilità e il sovrano è esattamente questa decisione, quello che decide di uno stato d'eccezione. Questa è la prima indeterminazione. Giustamente Florinda poneva subito a fuoco il punto che c'è poi un'altra indeterminazione che non è invece, come dire, in qualche modo già preordinata alla legge, e quindi non è preordinata, come dire, a nessun esito possibile, già prevedibile, che sia il patriarcato, la legge, l'istituzione, qualsiasi cosa. E, se ti ricordi, Florinda dicevi, c'è una indeterminazione, come dire, nel punto, se vogliamo, in cui la legge avviene, nel suo evento, prima ancora di istituire la legge, l'eccezione o la legge, la trasgressione, no? Il punto di caduta, si potrebbe dire. Beh, quello, c'è lì un punto di indeterminazione che, appunto, non comporta necessariamente il fatto che questa energia, diciamo così, per usare questa metafora, sia riconducibile poi alla legge, riconducibile a una istituzione, eccetera, eccetera. E alla fine eravamo venuti in chiaro sul fatto che in fondo era il punto su cui premeva anche Benjamin, no? Quando parlava di questa Reine Gewalt, che poi... difficile da tradurre con violenza, potere, forza. Ecco, poi ho scoperto che, tra le altre cose, sono stato a controllare così dire Gewalt, vuol dire anche forza, semplicemente, no? Senza avere tutte queste accezioni. E anche qui Florinda dice, no, sì, certo, se c'è questa violenza naturale, come la chiama Carlosini, no? Se c'è questa violenza naturale che non si lascia incanalare alla trasgressione, non è che necessariamente porti alla distruzione, no? Potrebbe essere letta come un punto di indeterminazione in cui, appunto, nessun esito è ancora... possibile, prevedibile. E sicuramente è il punto, questo punto di indeterminazione, è quello che in qualche misura come dire, designa il problema per chiunque, il problema, insomma, la possibile via di accesso per chiunque voglia uscire, come è il caso di Paolo, da questo meccanismo perverso della legge dell'eccezione, della legge della trasgressione intrinseca, eccetera, eccetera. Cioè c'è un punto, no, l'evento, diciamo così, che non è ancora che nel momento in cui accade non è ancora riconducibile, non ha ancora istituito la legge e quindi il suo retroscena, il suo come chiamiamo, insomma, scantinato nascosto, eccetera, eccetera. E sicuramente qualsiasi tentativo di uscire dalla logica perversa della legge dell'eccezione deve far, come dire, deve mirare lì, no? Deve in qualche modo esercitarsi lì. L'unica cosa che mi sembra ho messo a fuoco, considerando quello che la discussione, la conversazione con, che abbiamo avuto l'altra volta, e che leggendo appunto Paolo mi veniva in mente. Punto di indeterminazione, perché lo provo a dire anche con i termini di Carlosini. Carlosini parla di evento, no? E di significato. Come dire, l'evento quando accade, accade. Punto. Cioè si potrebbe dire. Dopodiché, o meglio, il significato accade. Dopodiché, certo, si trasforma in significato. E qui siamo nella lettera. Quando siamo nella lettera, siamo nel regno che Paolo, appunto, vuole... da cui Paolo vuole smarcarsi, appunto, la legge come lettera morta, no? E però è vero che, come dire, l'evento, il momento in cui accade, non è ancora il significato. Non so se riesco a spiegarmi.
Invece io su questo lo sono d'accordo.
Non è ancora il significato, c'è un momento di indeterminazione in cui, poi mi dici, c'è un momento di indeterminazione in cui non, diciamo così, non si è ancora istituita il significato, quindi la lettera, quindi la legge, eccetera, eccetera. Ora il punto è, capisco perché Florinda dice non sono d'accordo, immagino che voglia dire questo, poi magari lo dice, ma secondo me, un punto secondo me essenziale è questo, che pensare allora a, come dire, un punto di determinazione senza poi la determinazione, o senza significato, o senza la legge, è sicuramente, come dire, una via cieca. Perché, insegna Carlosini, in qualche modo è necessario sempre, cioè, che la verità nel suo transito si consti anche di significati, che sono quelle pietre che servono a attraversare il fiume su cui poggiare. Semmai il problema è che questi significati non devono, bisogna poi lasciarli andare, no? Non bisogna fare completamente affidamento al significato. Quindi evidentemente anche non è possibile pensare una via d'uscita come, così come l'ha imposta Paolo, così come emerge, di abbandonare completamente la legge, l'eccezione, la legge e la sua trasgressione intrinseca. In qualche modo devi passare di lì, in qualche modo devi passare anche dalla legge. Ma evidentemente deve essere una legge che sia in grado di riscattare, non saprei come dire, no? Di rendere palese, manifestare, esibire o stendere il suo stesso meccanismo intrinseco, il suo stesso stato d'eccezione, la sua stessa trasgressione.
Lo stato d'eccezione in questo caso si potrebbe identificare semplicemente con un problema economico, appunto, questo tutto torna. Solo nel momento in cui l'individuo sociale umano non ha più bisogni economici, questo è Marx, e ha esteso al di là questa, come dire, trasformazione, non ha bisogno di discendenti per sentirsi nella vita eterna, diciamo così, solo nelle condizioni in cui la robotica diventa importante in quanto trascrizione della sua umanità, in quanto comprensione che tutto quello che è nella sua carne è già trascritto, diciamo così, su un supporto razionale, ideale, chiamo, solo allora non avrai più l'individuo naturale. Ma questa è appunto è una ipotesi, una visione, diciamo così, probabilmente anche troppo ottimista. O risolvi il problema economico e con questo il problema della sessualità. Cioè non è più importante avere dei figli naturali, i figli si fanno altrimenti, non so come dire, e comunque non c'è più questo legame, non c'è più la famiglia, diceva Platone, che aveva già capito molte cose, oppure la trasgressione delinquenziale è inamovibile.
Domanda, ma in questa via che adesso così hai disegnato, ma più che disegnato, abbozzato, insomma, non si ripresenta di nuovo il problema in altra forma? Cioè non è in qualche modo una sorta di costante? Perché prima io chiudevo dicendo appunto la via dell'amore. Sì, però, come dire, no? La via dell'amore, se la intendiamo con la tradizione cristiana, appunto, nella via dell'amore si ripresenta costantemente questo problema di ricadere nella lettera, o se vogliamo, di ricadere nel significato, dal lato del significato anziché dell'evento.
C'era Francesco che proponeva di non leggere il cristianesimo sotto il profilo del peccato, questo era molto importante.
Sì, no, infatti, anche, infatti pensavo proprio a questo. Nell'altro incontro, no, Francesco appunto faceva un'operazione simile, no? Di, come dire, ridare vita alla lettera morta o ritrovare nella tradizione il suo antidoto, come dicevamo, l'antidoto alla sua deriva letterale, alla sua deriva mortifera. E quindi in qualche misura mi dà sempre l'impressione, ne parlavo prima con Francesco, che ogni tradizione ha al suo interno la deriva e ha al suo interno anche un antidoto stesso, e che in qualche modo non c'è una via che come dire, si lasci tutto questo alle spalle, no? Ma che bisogna sempre ritornare continuamente a ridare vita alla lettera, come dire, vita a quella che altrimenti sarebbe appunto la morte. E dicevo, forse probabilmente anche nella tradizione ebraica. E c'è la possibilità di leggere le cose diversamente rispetto a, come dire, il cassetto in cui è stato infilato, la tradizione ebraica è stata infilata dal cristianesimo, no? Quando dice, ah, quello è solo il taglio, quindi è già tutta catturata la tradizione ebraica nel meccanismo dell'appunto, del ricucire, ma perché hai tagliato, come dire, no? La legge lega perché c'è già la trasgressione intrinseca e le due cose si sostengono a vicenda, mentre noi saremmo. Il cristianesimo è la via solo della riparazione, della ricucitura, eccetera, eccetera. Come dire, probabilmente anche nella tradizione ebraica invece c'è un'altra opportunità, come anche c'è nel cristianesimo, che però va continuamente sempre, appunto, bisogna sempre andarla a ripescare, no? Bisogna sempre ricondurla. Come se da questo problema, insomma, non c'è una via che libera da questo problema, per quello ti chiedevo. Se il problema non si ripresenta, ma con cui bisogna fare costantemente sempre i conti. Il problema è che.
Supporto cambia, ma è sempre un supporto.
Quello che posso dire è che diceva prima è l'aspirazione di Paolo che dobbiamo salvare in qualche modo, Paolo, non è che fa tutto male, era quello di trovare praticamente una legge senza eccezione. Una legge che non avesse bisogno di conservare accanto un fondo, come diceva di poco sceno, che ogni tanto, come dire, si lascia riemergere perché sennò la legge non funziona. Per fare questo ci sono due strade, che sono le due strade del cristianesimo storicamente. Una ha perso, l'altra no. La prima è il grande sogno di Paolo, cioè perché questo sia possibile è necessario che la legge sia incarnata nei corpi, che non ci sia una norma esterna, quindi non c'è il peccato, la natura è stata completamente redenta, la legge funziona perché è la natura che funziona in un determinato modo, quindi siccome siamo incorporati, lui dice così, incorporati in Cristo, cioè il nostro corpo è il corpo stesso del Cristo cosmico, allora basta, noi siamo la legge, non abbiamo bisogno di ricorrere ad altro, non abbiamo bisogno di autoregolamentarci perché è già dentro i nostri corpi quello che è. Questo però significa che tutto quello che succede va bene, no? Perché se non c'è bisogno di regole, se è già incorporato, tu ti devi affidare ad un'esperienza di comunità in cui tutto quello che succede va bene, perché è già redento in partenza. Questa cosa chiaramente storicamente non funziona, perché se tu hai una comunità di perfetti in cui uno si frega i soldi della cassa e scappa, è chiaro che viene a crollare l'idea che il battesimo di per sé abbia redento la natura degli uomini. Cioè riemerge il fatto che gli uomini redenti continuano a peccare, quindi esigono una nuova legge. E allora c'è quella che secondo me, è la seconda strada, che poi fa sì, sempre secondo me, che il cristianesimo cristianesimo si innesti nel platonismo o viceversa, eccetera. E cioè, perché funzioni questa legge dell'amore, dobbiamo essere tutti uguali, fatti nello stesso modo. Cioè, dobbiamo far sì che non ci possiamo affidare al caso, ma dobbiamo fare sì che cresciamo tutti fatti nello stesso modo.
La Repubblica di Platone, insomma.
Esatto, è lì che secondo me le due cose si innestano. Mm-hmm. Per questo a un certo punto Platone fa gioco ai cristiani e i cristiani riscoprono Platone, no? Perché lì e lì viene Agostino, che invece non possiamo salvare, Paolo che possiamo salvare. E lì il problema, no? Perché funzioni dobbiamo essere fatti tutti nello stesso modo. Dobbiamo ragionare tutti nello stesso modo, sentire nello stesso modo, vivere, e lì la comunità cristiana diventa
la globalizzazione.
Però
e anche l'ideale illuministico, uh-huh. E perché lì Platone, che è il principio dell'eugenetica, io lo dicevo alla mia collega di biologia, lei mi guardava con gli occhi così, dico, non c'è bisogno che tu vai a cercare una ricorrenza. Io, perché in quanto professore di religione venivo interpellato sui confini dell'eugenesi, io sto spiegando le diagnosi, le cose eccetera, e sono un po' in imbarazzo, gli ho detto, ma non è che devi andare a pescare le ricerche sul DNA per evocare lo scenario dell'eugenesi. Il cristianesimo è un progetto eugenetico, il platonismo, l'illuminismo è quella cosa lì.
Però mi viene da dire una cosa su questa osservazione di Francesco, però non vorrei fare il guastafeste, ma proprio di nuovo riportare, quindi, il problema. Per realizzare corpi tutti uguali, eccetera, eccetera, nella Repubblica c'è bisogno dello stratagemma fenicio. Come dire, di nuovo c'è bisogno del farmacon, no? Quindi anche nel regno della verità, che così come lo pensa Platone eccetera eccetera, tract c'è la bugia, che è di nuovo lo stato d'eccezione, l'eccezione perché è la bugia in quanto eccezione rispetto alla verità e bla bla bla, come a dire che insomma non per essere pessimista, infatti non è un'ottica pessimista del tipo e quindi la cosa finirà sempre male, ma è come se appunto qualsiasi soluzione deve sempre di nuovo fare i conti con.
Ma nel cristianesimo storicamente c'è, siccome il cristiano che deve gestire la comunità pecca, io scindo quello che tecnicamente è il sacramento, cioè la sua natura in virtù della grazia, della sua umanità, e dico che il prete, in quanto trasformato dalla grazia, non sbaglia nel momento in cui agisce come prete, ma ha la sua umanità che si conserva, cioè lascio il fondo scemo.
Cioè il credo pubblico,
allora, perché
quello che ti fa
esatto.
Io penso che cioè, l'osservazione di Enrico deriva dal fatto che allora si tratta di educare. Corpi perfetti, che tra l'altro è l'espressione che abbiamo usato nella prima sessione del seminario di dinamica, che è difficile, no, se si tratta di questo, dice giustamente Enrico, attenzione, perché il sogno che tutti noi muove, dai, non c'è nessuno che guarda, che non è stato toccato, di Platone, Platone Repubblica, poi vediamo come legge la cosa, quel sogno ha il suo farmaco, cioè ha la sua interna trasgressione. E parimenti qui Francesco, se ho capito, dice sì, ma pure il cristianesimo ha la sua interna trasgressione, non sul piano forse della costruzione del progetto, Platone l'aveva già lì, e ma non in quanto realizzazione storica, quindi fa possibile. Io penso che da questo punto di vista le considerazioni di Carlo di prima, che mi sembravano chiarirmi meglio quello che, detto come era stato detto in prima istanza, mi sembrava appunto, no, aggressivo, siano cruciali. Cioè, sono intese, che dice, se questione economica in quanto produzione della vita e non affronti la dimensione generativa dell'eugenetica, cioè una, quindi non è l'educazione alla verità o all'amore, ma l'educazione ad una generatività diversa, quello su cui si può puntare o giocare. Se non risolvi quello, rimani in appunto, teorie e giochi, no, di farmaco, però scendiamo però privatamente così, ma pubblicamente cos'ha. Oppure anche si rimane in quella che secondo me è una tendenza discutibile, implicita nel discorso che sei tu, c'è l'evento della verità, e poi, esatto, due volte precisione, questo evento in qualche modo si traduce in significati che sono sempre a rischio di, o sono strutturalmente, tutt'altro che lettera morta, no, lettera.
E poi aggiunto, ma questo è inevitabile?
No, secondo me questo poi non funziona.
Sì, cioè, beh, certo, no,
dico dietro, cioè, sì. Riuscire a vedere simultaneamente che i significati sono ciò che si genera continuamente, non si generano altro che significati, no? Dopodiché a partire dai significati, tu, come posso dire, estrai il evento, ma lo estrai come la condizione dei significati, come ciò che è nei significati, come ciò che è da un significato. Non c'è, questo è un tema che è, credo, di cui Carlo può dire a suo modo. Io posso dire come io interpreto questi termini che tu hai evocato dei suoi lavori degli anni scorsi. Però ecco, non sono due frecce diverse quella che riguarda il farmaco, che riguarda il fatto che c'è l'impossibile. Io se, mi ricordavi, insomma, avevamo discusso assieme due settimane fa, no? C'è questa caduta, no? La quale è lei indecidibile, indecisa, ex legge, cioè non ha possibilità di essere orientata in un modo o nell'altro. E poi, dicevi, c'è invece la conseguenza di questo evento, no? Però il problema è che sul piano della esperienza non c'è l'evento, diciamo che non è, che non c'è. Quindi, allora diventa subito qualcosa di, non so, di metafisico, appunto, è un gioco logico, oppure un gioco logico, no? Sul piano delle esperienze, scriviamo le esperienze.
Ci sono i significati.
No, esatto. Anche nell'esperienza che dice che c'è la caduta verticale impossibile, quindi questo è quanto. Quindi il problema è, secondo me, anche con tutti quelli che sono stati qui toccati, vedere come ciò che si genera, ciò che sempre si genera, sono appunto significati. Spero? Quindi i significati sono, i figli sono i significati, e al tempo stesso i significati sono figli. Il che vuol dire anche che la questione della eugenetica, la questione la questione del nodo economico, da una parte della generatività e della sessualità, che è il mondo della generatività, così come si è declinato variamente, insomma, nella storia della nostra umanità, molto variamente, ma questi temi stanno assieme se si guarda che ad esempio, se si nota che ad esempio è già aver deciso che no, c'è la violenza naturale, che la generatività implica violenza naturale, perché questa è già una decisione, no? E allora stare all'altezza di questo tipo di pensieri che dice non ci sono significati, però c'è sempre un farmaco nell'istituzione di una legge. Bizzarro, perché il farmaco lo istituisci sempre a posteriori, è come l'evento, capisci cosa voglio dire? Questi qua che fanno i puzzi e spaccano la faccia così perché hanno il codice rosso, cioè questo qui dice, vedi cosa fa, dice, è un cretino secondo me, cioè, perché se tu dici una cosa di questo genere, a parte tutto, ma si gioca sul fatto che in realtà c'è un buco interno, cioè, perché in realtà la comunità si regge sul fatto che c'è il suo lato sporco, no? Che è il farmaco, il vero collante. perché un buco interno c'è sempre, c'è sempre. Ma se c'è sempre, c'è sempre come un significato, come correlato, appunto, anche quando dici no, è questo l'evento, capisci? L'evento della mente, cioè che lo rende possibile, però, che si anima in tutte le sue manifestazioni della legge, che si dilata, si ramifica in tutte le legiferanti legiferazioni.
Provo a dirlo dentro di questi termini, anche evento è un significato, tu stai dicendo, anche la parola evento è un significato, quindi anche il buco è un significato.
Certo, okay, sì. Non solo violenza naturale è un significato, cioè si parte già dal fatto che si è deciso, non so come dire,
si è già deciso, sì.
E siccome è già deciso quella legge, sì. Ad esempio, allora dici che però essa funziona se ha il suo margine di... In qualche modo, da una parte, o ti limiti alla constatazione empirica, che è così, ma allora possiamo andare avanti, per esempio, non arriveremo mai a un orientamento, perché ad esempio, mentre tu parlavi, mi fa, vabbè, ma ci sono molti, molti esempi invece che non avallano questa lettura. Quindi non si può fare una legge metafisica dell'evento della legge, no? Di questo. Perché?
O non ha senso farlo, no, se ne fai una teoria, non è più una pratica, insomma.
Esatto. Cioè, che cosa si esperisce quando intendiamo noi, quando noi parliamo di legge? Come possiamo immaginare che via via se ne declinino le forme e a partire da quale urgenza? No? Come collante? Perché se no non c'è la comunità? Ma allora, ma c'è prima la comunità che fa la legge o c'è la legge che fa la comunità, ad esempio? No? Se la legge è ciò che lega la comunità. Capite che su questa via empirica non se ne viene fuori. Perché allora, ad esempio, il taglio ebraico, no? Allora è chiaro, ci sono gli ebrei che a un certo punto, dobbiamo immaginarlo, come fanno, ci sono gli ebrei che a un certo punto dicono, sai che c'è, che per essere ebrei dobbiamo fare il taglio, no? Capite? Però ci sono già gli ebrei come comunità che dicono che bisogna fare il taglio, cioè quello che li istituirà come ebrei, senza di cui non sarà parte della comunità. È un circolo da cui non si esce. Solo questo segnalato.
Se restiamo sul piano teorico, sì, non se ne esce. Il punto sarebbe, come dire, farne un esercizio, cioè farne il punto di un esercizio, non di una teoria, di una descrizione la realtà è bucata, bla bla bla. Come dire, Florina ci richiamava si potrebbe dire, alla tridimensionalità della cosa, cioè il problema è tridimensionale, cioè ci coinvolge in un esercizio, si potrebbe dire, diventa luogo di un esercizio, oppure appunto siamo qui a fare disegnini appunto teorici, insomma, no?
L'esercizio che si deve essere pensato radicalmente, dobbiamo certamente, sulle basi delle nostre urgenze, di ora, condividere, legiferare, stabilire, decretare quale urgenza lo faccia sotto, no? Quindi si tratta di un esercizio, però quello che si tratta di decidere o di constatare, no? È spesso quel buco, quel taglio, quella cosa che è indecidibile, è una constatazione. No? L'origine della decisione, mi sa che è una constatazione. Questa è sempre un'altra possibilità. Non lo so, ma.
Ma infatti quando Carlo magari delinea questi scenari, non so, adesso la robotica, eccetera, eccetera, vabbè, poi abbiamo sentito Francesco che parlava della via dell'amore del cristianesimo, ma secondo me devo sempre intenderli come, non so come dire, non come dei scenari descrittivi, no? Ma semmai come provocazioni all'atto, insomma, come... In un senso pragmatico, cioè queste cose poi che significato, cioè che scusate, che prassi aprono, no? Si tratta di, perché lo dice spesso tra l'altro Carlo, che è una cosa che mi è sempre molto colpito, si tratta di vedere per, cioè filosofia è anzitutto un vedere, cioè se vedi forse anche poi, come dire, agisci, ma non si esaurisce nella visione, insomma, no? Chiaramente. E infatti non a caso tutto il mio intervento era pongo questa domanda, dopodiché non chiedetemi la risposta, cioè la domanda era qual è la via, qual è la legge che mette il cuore al riparo della carne, no? Però ho detto, insomma, cerco solo di far risuonare la domanda, di farla colorare.
Quel gioco tra Della e Dalla, adesso a parte le battute di prima.
Era una direzione.
Beh,
cosa la direzione di Paolo, di Florinda?
Ma chi ne importa?
In generale.
No? Dicevo, mettere quello che praticamente chiamiamo il cuore al riparo della carne, no? Sarebbe un altro modo di guardare la cosa.
Sì. Sì, insomma, poi scusa, mi incuriosisci, cioè che cos'è in mente?
In tutti e due i modi, non sei al riparo della carne di una nuova carne, qui San Paolo torna poco. Sei al riparo dalla carne, cioè dalla carne che precede la condizione umana e che continua ad attraversarla anche nel mondo della legge, diciamo così, no? Tutti e due possono essere, io li leggerei tutti e due come possibili.
Sì, come quello che l'anno scorso diceva il professore del seminario che si chiama in mente, no?
Perché anche mi aveva colpito questa differenza, soprattutto dal fatto che tu l'avessi sottolineata della carne dalla carne. E me la sono messa così per le poche cose che so, quindi mi è venuto in mente questo, che rileggendo, un testo di un antropologo, lui parla di pimente che è venuto fuori anche nei...
Scusami Lorenzo, parla di...
Svembro, lui sta parlando di svembro.
Sì. Non ho capito, ma svembro parla di...
Epimelide. Che è venuto fuori, mi pare, anche nei Germogli proprio, che era un cretese, e in merito alla questione della legge, racconta, vabbè, tante cose, ma il punto che mi colpiva è che lui, per fare in modo che insomma la sua sapienza, soprattutto la sua saggezza di nomoteta, che voleva dire ben altro che legislatore, anche quello, e scrivesse il suo stesso corpo della legge di cui si faceva l'attore in qualche modo, cioè lui veniva chiamato nelle varie polis che sentivano il bisogno di rinnovare la legge e affinché questa legge non disperdesse il proprio padre, la scriveva nella propria carne e si narra appunto che nessuno, cioè mettesse il cuore, potremmo dire lo spirito della legge, lo scrivesse nella propria carne, affinché appunto quando morì, andando nella tomba, nessuno sapesse rianimare questa legge se non...
No, chiarissimo.
Della legge dalla legge, nel senso che forse proprio perché c'è questo continuo problema del punto vuoto di un elemento della legge che sembra che non riusciamo, che forse non sia nemmeno da afferrare perché non è un significato, ma si dà soltanto dei significati, e mi veniva sempre in mente la morte, che poi l'abbiamo evocata, cioè l'avevi evocata tu anche al termine dell'ultima sessione, dell'ultimo incontro, come appunto lo stato di eccezione sia il fantasma, cioè proprio il nome del nulla, no? E così, non so, sì, mi veniva in mente che questo fondamentalmente è la morte, l'evento della legge come la morte della legge, lo stato continuo di eccezione in cui le civiltà si ritrovano civicamente.
Raccolgo e aggiungo anch'io una suggestione, sempre a proposito della carne, della legge scritta nella carne. C'è anche Pierre Legendre che scrive proprio sulla questione del taglio ebraico, cercando di sovvertire la lettura che se ne fa tradizionalmente, no? Cioè la lettura cristiana, quella che dice appunto questi taglio ne basta, ne ricuciamo, insomma, adesso sto un po' banalizzando Paolo, ma... E lui dice, no, invece è proprio insistendo sul, è proprio, come dire, l'antidoto, se vogliamo, all'interno della tradizione ebraica, è proprio nel fatto che, come dire, lì si taglia la carne, è proprio il fatto che lì la legge è scritta nella carne. Allora, come dire, individua un'altra via per uscire dal rapporto legge, trasgressione, eccetera, eccetera. Come dire, gli ebrei in fondo avevano trovato un loro... modo di risolvere la questione, o è possibile in qualche modo ripescarlo, proprio invece insistendo sul fatto che il taglio è taglio della carne. E come dire, perché questo permette di vedere una serie di problemi, che adesso non sto qui a rievocare, permette di vedere una serie di problemi che invece il cristianesimo, trasferendo tutto nello spirito, perde di vista. Si potrebbe dire appunto che il cristianesimo perde di vista la carne e il fatto che c'è il taglio della carne. Cioè proprio il fatto che sia il taglio della carne, che è quello che di solito è visto, no, come la caduta nella legge, nella superstizione, agli occhi del cristiano, è invece, come dire, per lui il punto di forza, che raccoglie forse quello che dicevi tu e quello che diceva Florinda. Ma questo mi riconferma nel fatto che in ogni tradizione c'è sempre, come dire, e la deriva è l'antidoto. E quindi, come dire, che il problema si ripresenta sempre, insomma. Cioè, che è sempre il punto su cui, appunto, agire, diciamo così, il punto su cui fare azione e non perdersi in descrizioni teoriche, insomma, anche se la teoria ha al suo perché, insomma, no? così come il significato ha il suo perché.
Ogni cultura ha un taglio della carne, no?
Ha una sua natura.
Si riempiono il naso, la pelle di geroglifici, quelli che adesso vanno di moda, no? Direi che tutto questo è connesso alla possibilità di fare violenza nella natura. Cioè, io posso sacrificare, io posso mangiare gli animali perché li sacrifico, e sacrificandoli mi creo la maschera, naturalmente, no? La maschera del sacrificatore. Cioè, io posso incidere la carne perché ho inciso la mia carne, quindi io sono su un altro ordine. Naturalmente, essendo su un altro ordine, sono anche in colpa. No? È una cosa antichissima di tutte le antropologie delle culture dell'altro pianeta, diciamo così, no? E l'ebraismo è una forma raffinata di tutto questo, non è una gran novità, è una forma raffinata.
Mi veniva in mente anche l'osservazione di un antropologo che diceva, non di un antropologo in realtà, di, come si chiama, l'etnologo del sud dell'Italia, De Martino, che parlava degli orecchini come di amuleti, nel senso che laddove ci sono i buchi nell'uomo, i buchi nella carne, c'è sempre qualcosa che deve, come dire, regolare il transito magicamente, no? L'orecchino è messo, come dire, quasi a guardia dell'orecchio, perché è un buco da cui possono entrare forze strane, gli esseri maligni, diavoli e quant'altro, e quindi io posso essere posseduto da altro, il che mi riporta De Martino al problema del qual è la mia identità, perché il problema è che la mia identità è appunto intagliata dal nome, e poi c'è un altro che è quello che si vuole tenere sotto controllo, forse con gli amuleti, non so se mi sono fatto capire, insomma. No, mi colpiva sulla questione dei buchi, dei tagli nel corpo. Vabbè. Ci fermiamo su questi buchi e tagli, grazie. Su cui riflettere.
Grazie.
Fabio, come si dice?